Come sapete, queste lezioni a cadenza quindicinale, poi c'è il calendario che chi desidera lo può prendere in modo da tenerselo in agenda. Ci stiamo fermando ormai, questo è il terzo anno che ci fermiamo sul Vangelo di Giovanni. Scusate, di Marco, è la domenica su Giovanni, perché portiamo avanti Giovanni alla domenica. Terzo anno su Marco e stasera faremo Marco 8:27, quindi capite che il nostro procedere è molto lento perché affrontiamo un passo per volta, ecco, pochi versetti, anche perché non bisogna avere fretta, non bisogna avere fretta. La parola di Dio è in una parola c'è tutto in realtà, quindi non vogliamo arrivare alla fine in fretta. La scorsa volta, quindi l'ultima, mi pare fine maggio, siamo arrivati al versetto 26 del capitolo 8. Stasera vorrei fare con voi pochi versetti, il 27, il 28, il 29 e il 30. Siamo a metà del Vangelo di Marco, infatti siamo al capitolo 8, Marco ha 16 capitoli. E non è soltanto così, siamo a metà, nel senso che non è solo un'indicazione editoriale, ma siamo al centro del Vangelo di Marco, proprio il centro a livello di contenuto. Quindi leggiamo questi versetti. Spero che tutti abbiano con sé la Bibbia, il Vangelo, altrimenti ce n'è qua, eh.
Perché fare una lezione senza diventa un po'.
Ecco, la traduzione che io seguo in queste sere è l'ultima traduzione, quella del 2008, non che sia migliore della precedente, ma per uniformarsi, ecco. Quella però che avete in mano adesso, che vi è stata consegnata, è la versione precedente, comunque cambia poco. Quindi siamo a Marco 8, versetti 27-30. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Leggere il Vangelo in maniera antologica, ad esempio come facciamo noi queste sere, come si fa alla domenica anche, cioè prendere un pezzo estrapolandolo in qualche modo dal contesto, è sempre molto pericoloso, perché per comprendere, per entrare bene a livello vitale dentro un brano del Vangelo, è necessario sempre contestualizzarlo, cioè sapere bene cosa viene prima e cosa viene dopo. Allora, qui siamo in un passo in cui viene raccontato nei versetti precedenti la guarigione del cieco di Bezzaida, una guarigione molto strana perché è in due momenti. La guarigione del cieco è avvenuta in due momenti. Non vi chiedo se vi ricordate cosa abbiamo detto la scorsa volta, perché è molto pericoloso. Invece quello che seguirà sono è il primo annuncio della passione, cioè quell'invettiva che Gesù dirà a Pietro: lungi da me, traduzione vecchia, adesso vai dietro a me, Satana. Questo lo vedremo la prossima volta. Comunque tenete conto che il brano di stasera è incastonato tra questi due brani fondamentali. Abbiamo detto che col brano di questa sera siamo veramente al centro del Vangelo di Marco. Possiamo dire che si sta verificando un giro di boa. Gesù vuol far fare un cammino ai suoi, fino a questo punto li ha accompagnati passo dopo passo in maniera molto lenta, e adesso però li fa fare un passo, fa fare loro un passo più lungo, cioè li fa fare un salto di qualità. E per chi ha seguito sa che il Vangelo di Marco è dominato da una domanda: chi è Gesù di Nazaret? Non è un caso che il Vangelo di Marco sia il Vangelo del catechismo, nel senso della bruttissimo catechismo. È un Vangelo catechetico, cioè viene messo in mano questo Vangelo a chi inizia un cammino di fede, perché tu alla fine, dopo 16 capitoli, dopo questo lungo cammino, hai un'idea, ti sei fatto un'idea di chi è Gesù, ma soprattutto Gesù nella tua vita. Quindi è un testo importantissimo. Con questo capitolo, veramente, con questo versetto di questa sera, con quella domanda fatidica che è un pugno nello stomaco: chi sono io per te? Gesù fa fare un salto di qualità al discepolo, quindi a me. È curioso che se la domanda fondamentale del Vangelo è chi è Gesù, Gesù non risponde mai a questa domanda. Gesù non dice chi sono io, la fa dire a te chi è Gesù, lo fa dire a te chi sono io per te. Lui sa benissimo chi è, non ha crisi di identità Gesù. Fortunatamente non va a spendere soldi dai psicoterapeuti per sapere chi sono io. Gesù lo sa benissimo. Tutta la prima parte del Vangelo, il cammino che abbiamo fatto fino qui in 2 anni, si è visto chi è Gesù. Gesù è quello che ha guarito il cieco, Gesù è quello che ha moltiplicato per 2 volte il pane, Gesù è quello che ha guarito la figlia della sirofenicia, quello che ha guarito un sordomuto, quello che è avanti così, ha fatto tante cose. Quindi la prima parte del Vangelo di Marco ci viene presentato un Gesù che fa, che si mostra. Però adesso, quindi, fa tante cose per i discepoli, fa tante cose per chi gli sta accanto. È un Gesù che si dà da fare, che lavora tantissimo per il bene, ovviamente. Tutto il giorno, dice Marco addirittura. Anzi, lavora talmente tanto che non ha neanche, lui e i suoi discepoli non hanno neanche tempo di prendere cibo, lo dice Marco. Però non basta, non basta. Voi provate a pensare a un genitore, molti di voi siete genitori. Un genitore che può fare tante cose per il figlio, anche anni e anni lavora, fa, si dà da fare, si sbatte per i figli, ma alla fine spera che il figlio riconosca non solo quello che il genitore ha fatto per lui, ma conosca il genitore. C'è una bella differenza. Sarebbe molto triste che un figlio riconoscesse soltanto ciò che lui, il genitore, l'adulto, ha fatto per lui. Ma l'essere padre e l'essere madre è molto più che il fare, è l'essere padre e madre. Quindi si spera che il figlio alla fine, attraverso tutto ciò che hanno fatto per loro, riconoscono: tu sei mio padre, tu sei mia madre, tu sei la mia vita in qualche modo. C'è un rapporto di amore, è cresciuto in questi anni un rapporto di amore attraverso quello che hai fatto. ma io adesso amo te, non amo le cose che mi hai dato. E qui si aprirebbe tutto un mondo, ecco, ma non è il nostro campo. Allora, perché la posta in gioco qui è altissima? Perché con questa sera, il giro di boa consiste nel passare dalla religione alla fede. Perché la religione è un rivolgersi, un relazionarsi a un Dio che ha fatto tante cose per me, quindi io continuo a cercare in Lui delle cose che fa per me. Questa è la religione. E guardate che oggi il mondo è pieno di religione. Il mondo cristiano, e non mi interessa per adesso le altre religioni. Il cristianesimo, purtroppo, l'abbiamo ridotto a un ammasso di religione. E la religione è sempre cercare qualcosa che Dio può fare per me. Io mi attendo cose da Dio. L'abbiamo ridotto a una sorta di mago Merlino. A ogni mia necessità mi rivolgo a Dio, perché spero che mi guarisca, che mi faccia andare bene il lavoro, che mi faccia andare bene la mia famiglia, che. Ma questa è la religione. Rivolgersi a Lui come un distributore automatico, sperando che esca la bevanda giusta per quell'occasione. Allora stasera Gesù vuole farci fare un passo molto più grande, un passo di qualità, un salto di qualità, la fede. E la fede non è sapere chi è Dio, lo vedremo dopo. Essere uomini e donne di fede non è sapere chi è Dio e quello che fa Dio. Più o meno tutti sanno qualcosa su Dio. La fede è sapere, ma sapere nel senso di sapere, gustare ciò che Dio sta facendo nella tua vita, nel senso: che relazione hai tu con Lui? Che relazione hai con Lui? Sei cambiato qualcosa nella tua vita dopo 2 anni che ascolti la parola? Questa è la fede. Stasera è un disastro, ecco. No, è un disastro nel senso che non ci sono le sedie.
Ecco.
E questo è questo. Allora la fede è chiedersi e domandarsi chi è Lui per me. Cosa ha a che fare Dio nella mia vita concreta? Se la fede è accogliere ciò che Lui compie nella la mia vita è trasformata. Le mie scelte, il mio modo di pensare, ma molto concrete, il mio modo di agire è cambiato, cambia perché Cristo è entrato nella mia vita, perché il Vangelo che ho ascoltato mi sta modificando l'esistenza, sto cambiando in qualche modo. Ecco, questo per introdurre il brano. Veniamo proprio nel testo, perché siamo soliti andare a vedere i versetti in particolare, però mi sembrava doveroso fare questa introduzione. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è una città pagana, era una città pagana in Israele. Quindi Gesù si sta rivolgendo, sta andando in una città pagana, possiamo dire di senza Dio o con troppi dei, dipende, ed è importantissimo che ponga questa domanda in quel territorio pagano. Cioè Gesù viene riconosciuto Gesù viene riconosciuto in una città pagana. E cosa vuol dire questo? Perché non viene riconosciuto al Tempio di Gerusalemme, che era l'enclave della religiosità del tempo di Gesù? No. Perché per sapere chi è Cristo dobbiamo uscire dalle nostre convinzioni su chi è Cristo. I pregiudizi su Dio, su Cristo, su Gesù, il sapere qualcosa su Cristo e su Gesù, avere le proprie idee su Cristo, su Gesù, su Dio, è pericolosissimo perché impedisce a Dio di farsi conoscere per quello che è. Non c'è posto migliore per conoscere Dio che in territorio pagano. E qui porto una mia esperienza personale. Io mi sto accorgendo in questi anni di formazione che sono proprio i lontani, non dico pagani, ma sono proprio quelli lontani dalle cose di fede, quelli che non masticano Vangelo tutti i giorni, cioè quelli che hanno abbandonato. Ecco, sono queste persone che sono molto più aperte all'accoglienza di Cristo e del Divino. È un paradosso. Mentre quando tu ti rivolgi, arrivo adesso da Torino, ho fatto 3 giorni di predicazione in una chiesa, non dico quale, è stato un... sembrava essere un film di Fellini, veramente, è stata una cosa... E tutta gente, lo zoccolo duro della parrocchia, quelli tosti, ho fatto una fatica impressionante, sono stato cazziato tutte e 3 le sere per quello che dicevo. Capite perché è necessario. Non è un caso che Gesù venga riconosciuto in territorio pagano. Agostino dirà: quando arriverai a definire Dio anche con altissimi concetti, stai certo che quello non è Dio. Guardate che questa cosa vale anche a livello antropologico. Se tu ti accosti a una persona con la presunzione di sapere tutto su quella persona, magari perché qualcuno ti ha detto qualcosa, non so, facciamo l'esempio: tu vedi una persona, chiedi un'altra, senti, ma chi è quello lì? Ah, quello è questo, ha fatto questo nel passato. Boom. L'altro potrà rivelarsi per quello che vorrà, come vorrà, ma stai sicuro che tu ormai l'idea te la sei fatta. Lui è così. Per quello che dico che il catechismo è devastante, lo vedremo dopo. Perché il catechismo è l'epifania della religione. Ti dice chi è Dio il catechismo, ma impedisce a Dio di rivelarsi per quello che è veramente. Tanto tu sei già tutto su Dio, sei già tutto. Allora, il problema allora che Gesù vuole farci, che ci pone in qualche modo, non è chi è Lui, quello non è il problema, non ci domanda chi sono io, appunto perché non ha crisi di identità. Gesù sa benissimo chi è Lui. Adesso la questione è: io chi dico? Io, per me, nella mia vita abbiamo detto, chi è Gesù? Proprio nel mio concreto, nel mio vivere quotidiano. E questa è la domanda che vuole farci Gesù. Chi sono io per te? A livello esperienziale. E qui che comincia la fede. Porsi le domande su Dio può essere importante, è importante, non ci sarebbe la teologia. Ma rischia di essere un gioco intellettuale farsi le domande su Dio. E noi abbiamo confuso la fede col farsi domande su Dio e pensiamo che la teologia sia la rivelazione su Dio, ma non è questo. Tu puoi sapere anche tutto su Dio, tutto, ma può anche succedere che per te Dio è assolutamente indifferente. Cioè, tu puoi sapere che cos'è l'acqua a livello biologico, di microbiologia, a livello fisico, a livello tutto, ma non ti disseterà mai. Quando hai sete, a te non interessa sapere che la formula è l'H2O, puoi anche studiarla, ma rimarrai con la tua sete. Capite qual è il discorso? Devi berla l'acqua perché ti dissedi, anche se non sai la formula dell'acqua, e vivi perché l'hai bevuta. Questo è Dio, questa è la fede, questa è la fede. Esperienza. Cosa c'entra Dio nel mio quotidiano, nella mia vita, ogni istante? Ma c'entra qualcosa? O pensiamo di essere cristiani perché magari c'è ancora qualcuno che va a messa, perché sappiamo i dogmi su Cristo? E questa è avere fede. E guardate che è questo il dramma è confondere queste cose, confonderle. Il sapere su Dio, no? E non tanto l'accogliere Dio nella vita per una vita trasformata, per una vita trasformata. Quindi Gesù fa questa domanda, ed è anche furbo perché parte molto da lontano, eh? Ma la gente, chi dice che io sia? E vedete, la risposta è fantastica. La gente, quelli lì, ma quelli lì chi sono quelli lì? La gente religiosa. La gente religiosa che sapeva tutto su Dio, tutto. Erano i frequentatori del Tempio. Infatti hanno raccolto i discepoli, ma poi guarda, qualcuno dice che sei Giovanni il Battista, altri dicono che sei Elia, qualcuno dice che sei un antico profeta. C'è un filo rosso che unisce questi personaggi, Giovanni il Battista, i profeti antichi e Elia. E qual è? Il fatto che tutti sono morti. Tutti. Vedete cosa vuol dire farsi domande su Dio? Ecco cos'è una religione che ha a che fare con i concetti, che ha a che fare con le idee. È una religione che uccide Dio. Questi sono tutti morti. Sono dei fantasmi, ma una religione che ha a che fare con i fantasmi, cosa serve? Cos'è? Cos'è? Dio è vivente, e il vivente vuol dire che il vivente è adesso, ed è sempre al di là di quello che tu puoi pensare di Dio. E Dio è Dio perché è al di là. E al di là. Dio non si lascia ingabbiare, Dio non si lascia costringere in definizioni, in idee. Un padre della Chiesa, Gregorio di Nissa, ha dato una bellissima definizione, dice: i concetti creano gli idoli. Allora, se noi ci fermiamo alla religione, ci creiamo un sacco di idoli, e gli idoli sono gli attaccapanni delle nostre opinioni. Allora lui è il vivente, è lì che vuole portarci Gesù, è lì. Ecco allora perché c'è questo ma, che in questo contesto ha una, è veramente questo ma, eh? Ma voi, ma tu, eh? Ma tu, ma tu. Chi dice che io sia? Chi sono io per te? Che esperienza hai di Lui? Che cammino hai fatto con Lui? Cosa è avvenuto in te? Cosa significa Lui nella tua vita? Lo ami? Ci sei affezionato? Lo segui? Lo ascolti? È una relazione. Ribadisco questa cosa perché è importante. La fede non è una definizione su Dio. Anzi, possiamo dire che la fede non è credere in Dio. Cioè, non è che sono un uomo di fede perché credo in Dio. Che io credo o non credo, Dio c'è e Lui sta benissimo. Non è che dipenda dal mio credo o non credere l'esistenza di Dio. La fede, appunto, permettere che Lui abbia a che fare qualcosa con la tua vita e affidarsi, accoglierlo. Fede vuol dire affidamento. Io mi gioco la vita sulla tua parola. Le mie scelte di ogni giorno me le gioco sulla tua parola. Io credo che questa tua parola è per la vita. E allora mi gioco le mie relazioni, i miei legami familiari, il mio essere genitore, le scelte che faccio al lavoro, le persone che incontro, i nemici che ho, perché abbiamo anche dei nemici, le difficoltà che incontro, il denaro che gestisco. Ecco, lì c'entri tu, lì c'entra la tua parola. Io mi fido, mi gioco la vita su queste cose, perché so che mi daranno pienezza. Perché il Vangelo è per il compimento del cuore dell'uomo. Questo vuol dire avere fede, permettere a Lui, alla parola, di avere a che fare con il mio quotidiano. Ora Pietro risponde: non l'avesse mai fatto. Perché la risposta di Pietro non va proprio bene, appunto per tutto quello che abbiamo detto prima, perché Pietro, lui è un primario, Pietro, lui interviene sempre, dice non ne azzecca una, Pietro non ne ha azzeccata una in tutto il Vangelo, fortunatamente, perché? Ma perché possiamo identificarci con questo personaggio? È un disastro, però era infinitamente amato da Gesù. Anche Giuda non ne ha azzeccata una ed era infinitamente amato da Gesù. Il problema è che Pietro ha accettato l'amore e Giuda no. Pietro ha fatto un atto di fede, Giuda no. Però erano entrambi amati, non è che Gesù amasse più Pietro e meno, no, Giuda. Anzi, come molti sanno, Giuda è il discepolo più amato nel Vangelo di Giovanni. Che poi che abbia corrisposto a questo amore è un altro discorso. Comunque Pietro è un primario, ma perché interviene sempre Pietro? Semplicemente perché Pietro rappresenta la Chiesa, quindi è la Chiesa che risponde. Quindi vuol dire che siamo tutti Pietro, siamo tutti primari, siamo tutti quelli che non azzeccano uno. Però Pietro dice, lo so io, primo della classe Pietro. Il maestro dice, ma chi è che sei? Lo so io, tu sei, e qui dice questa, tu sei il Cristo. Nei paralleli sinottici sia di Matteo che di Luca la formula è più lunga: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Qui Marco è sempre molto contratto, fa dire a Pietro soltanto che tu sei il Cristo. Ho detto non l'avesse mai detto perché Pietro risponde secondo il desiderio dell'uomo. Messia, Cristo, Cristo è la traduzione greca del Messia ebraico, no? Quindi è il Messia, tu sei il Messia. Il Messia chi era? Il Messia era quello che doveva giungere a mettere le cose a posto, il Salvatore a livello politico, a livello orizzontale. Tu sei il Messia, finalmente, è una vita che lo aspettavamo, speriamo che cacci anche questi maledetti romani che ci stanno facendo morire. Tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Tu ci libererai dal male, dalla schiavitù, dalle malattie, dalla fame. Capite? Pietro aveva di Gesù, su Gesù, delle idee chiarissime. Tu sei il Cristo. Tutto l'Antico Testamento ci dice che il Cristo fa questo, fa questo, fa questo, tu farai questo. Qual è l'errore di Pietro? L'errore di Pietro è un errore grammaticale. Ha messo un articolo prima di Cristo. Non dice tu sei Cristo, tu sei il Cristo. E dire il Cristo vuol dire tu sei proprio quello che io penso che tu sia. Tu sei colui che ho sempre atteso, che deve essere così, così, così. E qual è la risposta di Gesù che darà fra 15 giorni? Vattene via, o meglio, dietro di me, Satana. Accidenti. Guardate che un articolo basta per fare disastri. E guardate che, partiamo dall'aspetto antropologico. Pensate a livello soltanto di partner, delle persone che amiamo. Tu sei il Giorgio, tu sei il Claudio, tu sei la Marta, tu sei la Maria, come parlano i lombardi, parlano così. No, cioè tu non sei quello che io penso che tu sia, cioè tu non sei quello che ho sempre immaginato, e questo è l'articolo. E sì che ti conosco bene, ho passato una vita assieme. Ma per quanti anni tu possa passare assieme a una persona, stai certo che quella persona è sempre molto di più di quello che tu pensi che egli o ella sia. Questo vuol dire amore, perché l'amore è sempre amare l'oggettività dell'altro. E l'altro trascende sempre, deve trascendere sempre l'idea che ti sei fatto. Anche se sei 50 anni insieme a quella persona, stai sicuro che non puoi sapere chi l'altro sia. Non puoi saperlo. A me fanno paura quelle coppie navigate che hanno 70 anni di matrimonio e ci dicono ma ormai siamo una cosa sola, io so tutto di tu e di lei, io so tutto di lui, tutto questo. E io dico, poveracci, perché vi siete uccisi a vicenda. Vi siete ammazzati a vicenda, perché se tu sei tutto dell'altro, l'altro è morto, cioè non ha più un gioco, uno spazio di libertà per manifestare quello che potrebbe ancora essere. Tu l'hai ingabbiato, ma quello non è amore, quella è la tomba dell'amore. L'altro ha sempre una portata infinita. L'altro trascende sempre. Questo a livello antropologico, pensate a livello divino. Tu, Pietro, pensi che io sia il Cristo, quello che hai in mente tu? No, io sono molto al di là. Infatti, io non sono il potente Messia che butta fuori i Romani, che distruggerà i Romani, come tu pensi. Io mi farò ammazzare dai Romani, perché l'amore deve essere ferito per portare frutto. E infatti Pietro cosa dirà? Quando Gesù fa infatti il brano dopo, se guardate, è il primo annuncio della passione. Gesù dirà, io sto andando verso Gerusalemme, cosa capiterà fra un po'? Ormai siamo al capitolo 8, la passione vicina, dire, fra un po' mi prenderanno, mi cattureranno, mi arresteranno, mi faranno del male, mi uccideranno. E Pietro cosa dice? No, questo non ti accadrà mai, perché il Cristo che io ho in mente non può subire queste cose, farà morire gli altri, ma non morirà lui per gli altri. Capite l'idea perversa di Pietro? È lì che Gesù dirà, vattene, Satana. Allora pensate alla nostra vita quotidiana, alla nostra vita di fede. Quanto è importante lasciare libero Dio di essere Dio nei nostri confronti. E questa è la fede. La fede è lasciare libero Dio di essere Dio nei nostri confronti. A volte diciamo, no? Ma Signore, fai di me quello che vuoi, ma sì. Ma lo diciamo così perché tanto sappiamo che non lo fa. Perché se credessimo veramente a queste cose e pensassimo anche che Dio fosse libero di agire nei nostri confronti, un po' di paura ci prende, per dire, beh, adesso proprio tutto, Signore. Che cos'è la religione? Che cos'è la religione? La religione è fare tante cose per il nostro Dio per impedirgli di fare qualcosa a noi, cioè di tenerlo buono. La religione, da che mondo è mondo, tiene buono Dio per impedirgli di agire nella nostra vita. Tutte le religioni fanno questo. Riti, sacrifici, oblazioni, olocausti, messe, preghiere, rosari, tante cose, lo teniamo buono, io ti tengo buono con tante, faccio anche un po' di digiuno per te, ma non che non ti salta in mente di fare tu qualcosa per me, a meno che non sia quello che io ti chiedo di fare. Ma questa non è fede, questo è paganesimo. La fede è lasciare libero Dio nei nostri confronti. Ma quanto è difficile. Quanto è difficile. E Gesù è venuto solo a dirci questo. Permettete a Dio di entrare nella vostra vita. Piantatela con la vostra religione. Dio non ha bisogno dei vostri atti religiosi. In Giovanni 2 abbiamo Gesù che scaccia dal tempio i commercianti. Abbiamo fatto del cristianesimo un tremendo commercio. Io ti do tante cose, ma tu devi darmi quello che io ti chiedo. Allora capite che quando la nostra vita cambia, succedono delle cose che non avremmo pensato, no? Leggere con un atto di fede, cosa non vuol dire che Dio mi sta mandando una malattia, un incidente, una disgrazia, qualcosa di negativo, perché Dio non fa questo. Ma leggere un atto di fede, sapere che Dio in questa situazione drammatica sta agendo da padre che mi ama la follia e che sta partecipando al mio dolore e che permetterà che questo dolore non arriverà alla morte. E allora mai ridurre l'altro a misura di noi, che sia un uomo, che sia una donna e che sia Dio, mai ridurlo alla nostra misura. Conoscete bene il mito di Procuste, no? Penso che sia azzeccatissimo questo personaggio che i suoi ospiti, no? Devono andare a genio a lui, no? E li metteva sul suo letto, no? Se erano troppo lunghi li segava, quindi li ammazzava, se erano troppo corti li stirava uccidendo. Ecco cosa fa? Noi siamo tutti un po' Procuste, che allunghiamo le persone a Dio a seconda del nostro metro. Ed è tremendo. La fede è uno stupore, la fede è lo stupore dell'azione di Dio nei nostri confronti. La fede e permettere a Dio di entrare nella nostra vita con fantasia. E chissà perché abbiamo questa idea un po' perversa, che se Dio entra nella nostra vita ci porta un po' di sfiga tutto sommato. Cioè, chissà perché pensiamo sempre che se Dio lo lasciamo libero, ci chieda qualcosa, no? Sia fatta la tua volontà, lo diciamo tutti i giorni nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Ma forse non ci pensiamo bene, no? E se veramente pensassimo che questa, la faccia questa volontà su di noi, chissà perché abbiamo sempre l'idea che la volontà di Dio sia sempre qualcosa di faticoso, di pesante, no? Prima di mandare via i commercianti nel Tempio, Gesù ha compiuto un atto di dono di 750 litri di vino. E questo è il modo di agire di Dio nella nostra vita. Sommergerci di felicità. Perché Dio, l'unica volontà di Dio è di farci felici. Il desiderio di un padre o di una madre è la felicità del figlio. Come possiamo pensare che il padre voglia qualcosa di gravoso da noi, che ci tolga la libertà, che ci tolga il fiato? Eppure abbiamo fatto passare questo in molto cristianesimo. Perché molta gente se ne va? Perché dicono: io con un Dio così non ci sto, ne ho già abbastanza io da portare nel mondo, ci vuole ancora un Dio che faccia la sua volontà su di me, ma vuole soltanto donarti vita. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, dice Gesù. Io sono venuto a portare vino a una festa, perché la vita si trasformi in festa. Quindi stiamo attenti con le persone e con Dio. Ciò che conta è essere aperti alla persona e mai ridurre la persona a una risposta. Le persone non sono la risposta alle nostre domande. Più delle volte le persone chiedono delle risposte, loro chiedono le risposte da noi, e l'altro che ci interroga. Noi usiamo le persone molte volte, le usiamo, usiamo le persone, usiamo Dio, perché compino i nostri desideri, a volte perversi. Ma l'altro non è lì per rispondere alle tue esigenze. L'altro ti domanda vita, tu devi rispondere alle sue esigenze, che è un'altra cosa. L'amore è questo. Il versetto 30. Purtroppo qui il testo dice: ordino loro severamente di non parlare di questo a nessuno. In realtà non è, qui si dice sgridò severamente, sgridò, li urlò contro, è un ordine, proprio li sta sgridando Gesù, a tutti, non solo a Pietro, di non dire a nessuno questa cosa. Ora diventa difficile comprendere il perché. Gesù quando sgrida, sgrida sempre i demoni nel Vangelo. Quindi lo farà poi con Pietro, identificandolo con Satana in fondo. Quindi Pietro qui è sgridato, ma in realtà tutta la Chiesa, infatti dice ordinò loro, sgridò loro, e sgridato come un demonio. Perché? Lo vedremo la prossima volta, perché Pietro ha detto giusto, ma non ha detto la verità. E guardate che giustizia e verità non vanno sempre d'accordo. Guai identificare giustizia e verità, perché non tutto ciò che è giusto è anche vero. Una legge può essere giusta, ma può fare tanto del male. Ancora a livello antropologico, quante volte noi diciamo delle cose alle persone che sono anche giuste, ma noi con quel modo di dire, giusto è per carità, ammazziamo le persone. Perché la verità fa sempre il bene. Non tutto ciò che è giusto è vero, ma ciò che è vero è anche giusto. A volte si dice, ma l'ho fatto per il tuo bene, no? È giusto quello che ti dico, no? Sì, ma l'altro non può, può essere un momento in cui non poteva accettare quell'osservazione, non è in grado di portarla, no? Stiamo attenti a non identificare mai. Qui Gesù sgrida perché Pietro ha detto il giusto, ma non il vero. È come se dicesse, per favore, non dite a nessuno questo. Perché Cristo non è questo. Non è solo questo, è molto di più. Ma ci vuole ancora molto tempo per comprenderlo. Vedete, Pietro è arrivato a dare una definizione di Gesù. A definirlo, ma definire vuol dire ingabbiare, stringere, far morire, soffocare. E Gesù dice: io sono molto altro, lo vedrete quando lo vedrete? Fino a quando non potete dire questa cosa? Fino al Calvario, cioè fino alla croce, ovvero sino alla manifestazione massima dell'amore. Perché solo sul crocifisso, solo il crocifisso rivela la vera essenza di Dio. Se non facciamo esperienza del crocifisso, se non adoriamo veramente in un cammino di fede lunghissimo, non arriviamo a contemplare il crocifisso, cioè l'amore folle di Dio, non potremo mai comprendere chi è Dio. Perché Dio è soltanto amore, solo amore. Ogni altra definizione è destinata a fallire o comunque a essere incompleta. Dio è amore. Ed è curioso che questa definizione di amore noi non la troviamo nei quattro Vangeli, la troviamo nella prima lettera di Giovanni, cioè molto dopo. Come a dire che ci è voluto la Chiesa ha dovuto fare un lunghissimo percorso di esperienza dell'amore per arrivare a questa definizione. Dio è amore. E l'amore, cos'è? L'amore è colui, è ciò che dà la vita per chi toglie la vita. Infatti il crocifisso è l'amore di Dio che dona la vita a chi l'ha fatto fuori. Questo è l'amore. La croce è la rivelazione massima del nome di Dio. Dio è padre che ama i suoi figli anche se i figli gli hanno tolto la vita. L'amore è colui che dà il boccone a Giuda, l'amore è colui che lava i piedi ai fratelli, Giovanni 13. Ma per arrivare a comprendere questo, a sperimentare questo, ci vuole una vita. Fin quando non sperimenti che Dio è colui che ti dà la vita quando tu gliela togli, che ti ama anche quando tu lo odi, che ti abbraccia anche quando tu fuggi lontano, che non ti abbandona quando tu lo abbandoni, fino a quando non comprendi che c'è un Dio che ti lava i piedi come un servo, non potrai mai dare una definizione di Dio. Però devi arrivare a sperimentare tutto questo. Quindi noi in qualche modo siamo condannati al silenzio, dovremmo essere condannati al silenzio. Può aprire bocca su Dio soltanto chi ne ha fatto esperienze dell'amore. Se non siamo all'inferno e non sperimentiamo un Dio che ci viene a togliere da quella tomba, non sapremo mai chi è Dio per noi. Mai. C'è poco da fare. C'è un bellissimo, ci sono due passi dell'Antico Testamento che avevano già intuito qualcosa a riguardo. Un passo di Ezechiele che dice: voi saprete chi sono quando aprirò le vostre tombe. Fantastico. Voi saprete chi sono quando aprirò le vostre tombe. Questa è la salvezza. Finché non faremo esperienza dell'essere salvati, chi è Dio per noi? Faremo soltanto intellettualismo su Dio. Essere salvati vuol dire sperimentare di essere nel sepolcro o essere sotto a 2 metri di acqua, sentire di stare affogando e finalmente qualcuno che ti prende la mano e ti tira su. Questa è la salvezza. Ma se non sperimentiamo questo, chi è Dio? È catechismo, è dottrina, ideologia. E per questo che il capitolo 8 è un capitolo, o meglio questi versetti sono un capitolo, un giro di boa. Chiediamo la grazia, veramente, di poter esperire Dio come salvezza, questa mano che ci prende nella parte più bassa della nostra esistenza, del nostro vivere quotidiano, che ci riporta a casa. E quando saremo nella casa di Dio, salvi, finalmente, possiamo anche permetterci di dire una parola su Dio.